Miti veri e falsi della preparazione atletica, e questo è il tema di oggi. E come dicevo in anticipo, avremo dei preparatori atletici. Il primo che è già in linea con me è il professore, nonché mio amico carissimo Sergio Musa, che è attualmente il preparatore atletico del Martina Calcio 1947. Benvenuto Sergio.
Sì, buonasera Giancarlo, buonasera a tutti voi e ai nostri radioascoltatori.
Allora Sergio, al di là del fatto che complimenti per domenica, perché chi non lo sapesse, domenica la sua squadra è venuta a Brindisi a vincere contro la squadra brindisina di calcio di Serie D. Quindi è anche merito tuo per questa vittoria, visto che tu sei il preparatore atletico di questi atleti.
Giancarlo, io ti ringrazio, è stata una partita molto combattuta, ben giocata dal Brindisi per la prima frazione di gioco, un po' meglio il Martina nella seconda. Poi abbiamo avuto...
Come sempre vince chi la mette dentro.
Sì, è così, la grande soddisfazione del gol di Cristiano Ancora, è stato un bellissimo gol, però devo dire che il Brindisi mi ha fatto una ottima impressione, veramente un'ottima squadra.
Torniamo al tema, tu sei un preparatore atletico da tanto tempo.
E 89.
Quindi non facciamo i calcoli, è tanto tempo. Allora, sì. Il tema... lo sai perché te l'avevo anticipato, e come ti dissi per telefono quando ti ho chiamato per coinvolgerti in questa idea, ho detto spesso nelle tante trasmissioni che parlano di calcio spesso si sentono delle cose che forse non è giusto sentire, perché sono molto imprecise, inesatte, o in alcuni casi si esagera, e soprattutto legata alla tenuta atletica degli atleti, dei giocatori dalla Serie A fino ai dilettanti, invocando spesso una errata preparazione atletica. Diciamo che è chiaro che la preparazione è alla base di qualunque tipo di attività sportiva. Nel calcio, soprattutto il precampionato, prima che iniziare, è forse la base su cui costruire poi una stagione.
Certo. Sì, Giancarlo, anticipo che non esiste una preparazione ad hoc, una preparazione vincente per tutti gli atleti. Io sottolineo sempre che la grande capacità del preparatore è quella di adattare ad ogni atleta il giusto lavoro, e faccio l'esempio sempre del sarto, no? L'abito deve essere sempre adattato alla persona che lo deve poi indossare. Mm-hmm. E quindi la nostra capacità è quella di individualizzare il più possibile il lavoro che gli atleti svolgono, e poi essere bravi a dare continuità. Cioè, la cosa indispensabile è che l'atleta sia sempre in buone condizioni fisiche, dico, che non ci siano infortuni. Mm-hmm. Purtroppo questi avvengono molto spesso e a volte noi non conosciamo nemmeno la causa.
Infatti è quindi proprio su questo era il punto dal quale è nata la mia riflessione. Quante volte sentiamo che una società, una squadra, che sia il Milan, Inter, la Juve, troppi infortunati, sbagliata la preparazione. Ma chiariscici questo concetto, perché secondo me non è poi totalmente corretto.
Esatto Giancarlo, per come la vedo io non è sempre così, perché oggi come oggi i miei colleghi sono... maggior ragione quelli che lavorano in Serie A, sono tutti molto preparati, fanno tanta prevenzione, e purtroppo non si conosce bene quali sono i motivi di questi infortuni. Io personalmente, ripeto, penso che un fattore importante sia dare all'atleta la possibilità di allenarsi sempre in base alle proprie caratteristiche, alle proprie capacità, non andare oltre quelle che sono le possibilità dell'atleta. Voglio dire, gli esseri umani sono tutti differenti uno dall'altro, e quindi bisogna adattare il più possibile il lavoro ad ognuno di loro. Certo. Il segreto penso che sia questo, che poi non è un segreto ma è la realtà dei fatti per chi fa il nostro lavoro.
Anche perché Sergio, questo è una cosa che è un mio pensiero ed è per quello che te lo giro, Non so quanti sono i giocatori, i calciatori che conoscono realmente il proprio corpo, inteso come la capacità di reagire in determinate situazioni, perché spesso vedo degli infortuni, a parte il fatto che anche qui potrei anche sbagliarmi, è incredibile pensare che un atleta in fase di riscaldamento possa infortunarsi. Mi viene il dubbio di dire, ma tu conosci la tua condizione, sai quali sono qual è la tua preparazione, quindi bisognerebbe essere in grado di capire fin dove può spingersi un riscaldamento o anche un movimento durante una partita, o sbaglio?
No, non sbagli Giancarlo, ripeto che a volte non si conoscono i motivi del perché avvengono questi infortuni. Però poi entrano in gioco anche altri fattori. Un atleta, non voglio dire insostituibile, ma un atleta importante per un sistema di gioco, quindi ci sono anche delle motivazioni tecniche, si cerca in tutti i modi di mandarlo in campo. Magari si pensa che sia guarito da un infortunio precedente, invece non lo è, bravissimo, e invece un piccolo infortunio che sembrava banale, poi al momento di riscaldamento invece si ripresenta. E
ti facevo questa mia, ti portavo questa mia riflessione, perché spesso ci sono giocatori ricorrentemente infortunati e altri invece che si infortunano molto poco. E faccio un esempio per tutti, almeno di quelli che possono ricordare io difficilmente ho visto un Cristiano Ronaldo infortunato, ma proprio raramente, perché è sempre stato in campo e da tanti anni è sempre in campo. E perché è ben preparato, o è perché anche lui conosce bene il suo corpo, perché lo allena in maniera spasmodica?
Allora, Ronaldo, da quello che si sa, io non lo conosco direttamente, che si sa, è un maniaco della cura del proprio corpo, che sia fisico, da un punto di vista alimentare, da un punto di vista proprio dei comportamenti. Lui ritiene, come giusto che sia, che il mezzo di lavoro che lui usa è il corpo, e quindi lo deve mantenere in buone condizioni, no? Come, non so, come una macchina, perfetto, come una pista che fa quel lavoro, il camionista che fa quel lavoro, si preoccupa di mantenere sempre in buono stato il proprio mezzo. Non so se il paragone è chiaro.
Centratissimo.
La stessa cosa vale per un atleta, al di là che sia un calciatore, che sia un giocatore di pallavolo, di basket e così via. E poi dicevi bene, la conoscenza del proprio corpo. Infatti il nostro obiettivo è anche quello di far conoscere all'atleta il proprio corpo, lo deve proprio sentire, certo, per capire le indicazioni che il corpo volta per volta dà al soggetto stesso.
Sergio, io ti ringrazio, sei stato gentilissimo ad accettare il mio invito e sei stato chiarissimo nella tua spiegazione.
Spero di essere stato
ti abbraccio fraternamente e ci sentiremo più avanti. Grazie Sergio.
Grazie mille Giancarlo, grazie a voi e ai vostri radioascoltatori.
Il tema te lo avevo anticipato e probabilmente hai magari già sentito qualche cosa. Miti falsi o veri dell'atletica, della preparazione atletica. Tu che vivi il mondo professionistico, in cosa spesso ti sei imbattuto in maniera incredibile, sentendo, ascoltando delle falsità sulla preparazione atletica?
Ma guarda, diciamo che molto spesso anche attraverso i social, attraverso comunque i media in generale, molto spesso ci si imbatte in affermazioni e
azzardate,
che effettivamente non sono molto attinenti con il mondo del calcio e della preparazione atletica in questo caso in generale, per cui molto spesso questo bombardamento mediatico che c'è a volte spara qualcosa di grosso, e quindi ne abbiamo avuto prove anche nei scorsi mesi anche su programmi di livello comunque nazionale importanti, che ogni tanto qualcuno si azzarda in commenti un po' non molto pertinenti, per cui siamo abituati noi addetti ai lavori.
Io con Sergio Musa ho parlato del fatto di quanto spesso si sente dire che siccome si infortunano i giocatori è colpa della preparazione atletica sbagliata.
E
questo è un primo, secondo me, e diciamo che l'abbiamo sfiorato.
Questa è una di quelle che va più forte.
Sì, e nella hit è il numero uno. Un'altra cosa che invece io ho sempre sentito, e secondo me non è proprio corretta, è che siccome i giocatori devono essere allenati, spesso gli allenatori, non so se i preparatori, o perlomeno quando c'era la figura dell'allenatore che faceva anche il preparatore, pensava di aumentare la resistenza facendo correre lunghe distanze come se fossero dei maratoneti, ma quando il calciatore non fa mai delle maratone ma fa degli scatti, scatti brevi, quindi questo è un altro falso mito.
Questa forse è una, diciamo, delle cose che ci trasciniamo comunque da un po' di anni, forse all'inizio, proprio quando è nata la figura del preparatore atletico, molti concetti venivano comunque importati dall'atletica leggera fondamentalmente, per cui il riferimento era comunque l'atletica leggera. Mm-hmm. Poi è chiaro che man mano che si è andato nel tempo, che si sono evolute anche le tecniche sia di valutazione che anche di analisi della prestazione, si è visto che insomma alcune cose erano effettivamente forzate, e una tra tutte era proprio la corsa lunga, che ti dava l'impressione all'allenatore di essere resistenti a qualsiasi cosa, alla fatica, al caldo,
al tifo.
Quindi di fisiologico c'era veramente molto poco, per cui diciamo abbiamo pagato un po' all'inizio, probabilmente anche una mancanza di studi specifici che non venivano fatti, che venivano fatti diciamo proprio nella pratica.
E un'altra
per cui il nostro riferimento era l'atletica leggera.
Certo,
insomma,
del resto qua. Sì. E un'altra cosa che invece mi ha fatto sempre molto sorridere erano i famigerati scaloni di Zeman, come se quelli fossero...
Già c'è qualcosa di più, di più pertinente, perché magari non con quei volumi, non con quel numero di ripetizioni, non magari con il sovraccarico sulle spalle come faceva appunto Zeman, però un minimo di, diciamo, un po' di attinenza c'è alla pratica calcistica, perché comunque sono esercizi di forza, per cui ci possono anche, diciamo che ci possono ancora stare, se organizzati bene, i gradoni, diciamo così, per cui insomma è uno dei mezzi che può essere utilizzato, dai, mettiamola così.
Sì, altra cosa che mi ha sempre colpito, ma questa poi fa parte veramente di quello che si legge più che altro nei giornali, quando si parla spesso si sentiva nei vecchi dirigenti il risveglio muscolare.
Muscolare.
Quando si giocava tardi... No?
Sì, si fa ancora.
Il risveglio, diciamo, muscolare. Sì,
non si capisce bene
a quale risveglio
svegliare, però si fa ancora, perché a volte... diciamo soprattutto quando si gioca di sera, soprattutto la partita serale delle 8:30, mm-hmm, allora c'è questa abitudine al mattino di comunque di risvegliarsi,
di scuotere un po' l'atleta,
svegliarsi, esatto, è un pochettino per far passare la giornata che è lunga fino alla sera, per cui a volte anche muoversi un pochettino al mattino, provare qualcosina, un po' di lavoro anche di reattività, di reazione, ecco.
Invece un'ultima cosa, e questa utile, proprio perché purtroppo abbiamo perso quel tempo iniziale, lo stretching è come se fosse un intervento di preparazione atletica, quando invece non lo è, però lo stretching sicuramente è importante.
Certo, diciamo che se contestualizzato bene, fatto in un certo modo, in certi momenti della seduta, può essere una cosa utile. Se ne è spesso abusato, come un po' tutte le cose, soprattutto quando insomma si è scoperto che lo stretching come se fosse la panacea un
sì,
po' di tutti
infatti,
i mali, però alla fine è uno dei tanti mezzi che può essere con attenzione utilizzato tranquillamente come nell'ambito comunque di un programma atletico, ecco, mettiamo così, quindi ci può stare, dai, ci può stare.
Pasquale, nell'augurarti in bocca al lupo per le tue vicissitudini, per il tuo impegno con la Virtus Francavilla, ti ringrazio e spero di sentirti
presto.
Prego,
è stato un piacere, un saluto a tutti.
Ciao.